Eccoci qua. Salve, grazie Silvio della parola. Io sono Giuliano Latini, questi sono i nostri riferimenti, questi sono i miei riferimenti. Oggi parleremo di deploy di container su Windows. Io lavoro da 20, anzi ormai quasi 25 anni per l'Università Politecnica delle Marche e mi occupo di ICT, più o meno ho fatto tantissime cose. Da qualche anno a questa parte faccio parte del Comitato Tecnico della Federazione Italiana delle Università e degli Enti di Ricerca per l'autenticazione e l'autorizzazione,
E fai parte anche del Linux Foundation
per
Member,
l'appunto.
quindi.
E sì, diciamo che ogni tanto passo anche dall'altra parte del
Della
guado, della
staccionata.
staccionata, sì, anche perché mi sono ritrovato spesso nell'ambiente universitario il piede in due scarpe, quindi sia realtà Microsoft sia implementazioni con sistemi e soluzioni open source, per cui vedo un po' tutti e due mondi insieme.
Allora, Giuliano,
Eccoci
oggi
qua.
parliamo di container,
Sì.
quindi tecnologia nuova per il mondo
Sì.
Microsoft, introdotta da Windows Server 2016, in verità dalla TP2 è stato iniziato a introdurre il concetto dei container, attualmente siamo in TP3, a breve uscirà la TP4 che inizierà, come dire, a sistemare sempre di più quello che è, il mondo container, che in verità è, come dire, non un copia e incolla perché sono cose diverse, ma guarda molto al concetto del Docker, quindi un mondo Linux portato dentro Windows, ma poi durante l'altra sessione vedremo che in verità Docker sarà
Sì,
dentro Windows, però sono due mondi diversi.
sì.
Container è una cosa, è una tecnologia Microsoft, e invece il Docker è un mondo Linux, però che vedremo in verità sarà gestibile dentro ambienti Microsoft. Però intanto partiamo da
Ok.
capire cosa sono i container in modo tale da dare una bella panoramica e poi piano piano svilupperemo tutti i punti fino ad arrivare alle demo finali.
Ok, sì, non ti nascondo Silvio che ho apprezzato molto il tuo articolo, non vedo l'ora di provare il TP4 perché francamente il TP3 ha ancora qualche piccola ruggine che vedremo. Io speravo di fare delle demo più entusiasmanti, mi sono dovuto un po' accontentare, però ho trovato importante basare le mie demo sulla realtà Windows, perché è quella al momento più recente e quella sotto il mio punto di vista più stimolante. Però iniziamo parlando di chi è un container. Eccoci qua. Io ho iniziato cercando un po' su Wikipedia e il container classico è uno scatolone che può essere grande 244x259x610 cm. È una misura standard ISO e serve a trasportare oggetti. La funzionalità è appunto quella di avere un oggetto standard che io posso maneggiare e portare in maniera standard, al cui interno poi metto qualsiasi cosa. Il container in informatica è anche una classe, una struttura, è un tipo di dato astratto e lo ritroviamo ad esempio nella tecnologia .NET come System Collection, ma Docker e il concetto di container ormai è un oggetto importante e assestato per quanto riguarda il mondo della virtualizzazione, tant'è vero che di container si parla in virtualizzazione a livello di sistema operativo. Che significa? Significa che nella stessa maniera di un container fisico, io ho un qualcosa che mi consente di costruire un oggetto isolato da tutto il resto, dentro cui io metto qualcosa e grazie al quale io praticamente rendo quel qualcosa un sistema autonomo che non vada a interagire con altri oggetti che girino fisicamente sulla stessa macchina o sulla stessa struttura virtuale che mi ha consentito di costruire il sistema operativo su cui ho fatto la virtualizzazione con il container. Qui ho voluto, diciamo così, sintetizzare le varie tecnologie che mi consentono al momento attuale di fare container. Come vedete, sono tantissime, la maggior parte è nel mondo, è di derivazione del mondo Linux. Vediamo che il concetto di container è antico, perché vi faccio notare, Chakroot è un concetto, è una struttura software nata nel 1982 ed era un qualcosa che consentiva di, tra virgolette, ingannare un daemon, un software che girava e vincolarlo a una sottocartella all'interno del file system della macchina su cui stava girando. Oltre a quello di significativo abbiamo Virtuoso, che è un qualcosa che al momento i più conoscono come Parallel ed è una soluzione molto molto interessante, non semplicemente vincolata ad avere Windows sul proprio Mac, ma consente di fare tante tante cose. Come vedete, Docker è una delle soluzioni. Al momento è quella sotto certi aspetti più pubblicizzata, anche perché Docker nasce con la velleità, con diciamo così, l'intento di semplificare molto le cose. Io mi sono avvicinato al mondo dei container partendo da Docker perché effettivamente banalizza tutta una serie di dettagli e li semplifica in modo tale che non vengano richieste delle letture o quantomeno degli studi approfonditi da parte chi lo usa, a differenza di altre tecnologie come l'EgglateC o come il Solaris Container o anche il Jail, che è una soluzione di containerizzazione all'interno del mondo FreeBSD.
Quindi diciamo che container non è una cosa nuova, è un po' come tutto nel mondo informatico, si è ripreso il passato e gli si è dato due martellate, si è aggiunto qualcosa di nuovo e lo si è adattato ai tempi moderni. Però il container, se lo vogliamo identificare un po' nel mondo Windows, uno dice, vabbè, che differenza c'è tra un container e una macchina virtuale? E c'è una bella
Sì,
differenza.
sì. Una delle più grosse differenze, qui la slide è volutamente provocatoria con container differente da VHD, forse perché se leggiamo la definizione sopra non è che troviamo tante differenze con una macchina che gira in Hyper-V oppure una macchina che gira in VMware o in uno del qualsiasi di sistemi di virtualizzazione. La differenza è sul peso della macchina in sé per sé. Un VHD, per piccolo che sia, è un oggetto che sta sui 10, 20, 30 giga. È un oggetto in cui io replico praticamente tutta l'infrastruttura del sistema operativo. Se facciamo una macchina virtuale Windows, me la cavo con un 10-12 giga di installazione nuda e cruda. Il container è molto diverso. Un container è un oggetto che è piccolo quando è sui 100 mega. Un container grande, uno dei più grandi che ho visto, è arrivato a un giga e mezzo. Stiamo parlando di queste dimensioni qui.
E senza considerare il fatto che non ho manutenzione, non ho patch, non ho risorse particolari da allocare, insomma, c'è tutto un footprint dietro che praticamente si azzera nel container, e anche, come dire, l'aggiornamento non prevede che tu fai l'upgrade al container, no, tu brasi il container vecchio e lo rifai da zero con la versione nuova, quindi anche a livello di, chiamiamolo, next step, è molto più facile rispetto a, devo passare da Windows Server 2012 R2 a 2016 perché devo aggiornare IIS, oppure devo rifare il sito web, e quando ho il sito web devo pensare se ho Java, quante versioni di Java magari ho dentro, se c'è la compatibilità, invece il container, essendo uno scatolotto, può vivere per esempio con ognuno la sua versione di Java senza andare in conflitto.
Esatto, io posso sia fare oggetti di questo tipo qui, posso decidere di mettere tra virgolette in produzione, poi vi spiegherò perché dico tra virgolette, un'applicazione containerizzata, però posso anche staccare il container che mi contiene i dati, né più né meno, o clonarlo e attaccarlo sulla nuova installazione e testare che tutto vada bene. E questo lo posso fare senza andare a staccare, a spegnere e a disattivare il servizio, quindi senza interruzione di servizio dal precedente. Per cui io più che tranquillamente anche sullo stesso macchina fisica o macchina virtuale che mi fa da sistema operativo che mi tiene in pieni i container, io molto semplicemente posso prendere la nuova versione del container, quindi con il software interno aggiornato, che sia una Java Virtual Machine, che normalmente sono gli oggetti un po' più critici da quel punto di vista lì. Io mi sposto di release, non è detto che praticamente il software Java che girava con la 7 automaticamente mi gira con la 8, oppure potrei essere anche in un'altra esigenza. Io posso avere del software legacy e non c'ho più un sistema operativo che me lo fa girare. A questo punto la necessità di avere una Java Virtual Machine, che ne so, 6 o anche precedente, però su un sistema recente, è una cosa che ho affrontato recentemente e vi posso dire che è una grossa comodità avere la possibilità di far girare su un sistema operativo attuale, con tutte le patch, tutto a posto, una Java Virtual Machine vecchia che mi consente di tenere in piedi un servizio non più manutenuto. Io lo congelo lì, lui continua a funzionare, ma il contesto di sicurezza intorno è aggiornato.
Quindi il concetto è non solo cose moderne, ma supporto a legacy. Quindi Io potrei avere un container con degli elementi vecchi che non sono più supportati dal sistema operativo, ma nel container sono ancora supportati e quindi non faccio nient'altro che portarmi dietro il container da una release all'altra di quello che è il container host, ovvero lo scatolotto, il mainframe principale che fa girare tutto, e ho sempre il mio servizio up and running, anche se ormai non è più supportato dal sistema operativo.
Esatto.
Fantastico. Vediamo un po'. Esatto.
Allora, invece iniziamo a vedere secondo Microsoft cos'è un container. Microsoft ha fatto una scelta di campo per vedere il container sotto due aspetti. Uno è quello del sistema operativo, per cui parliamo di Windows Server Container, che è un oggetto isolato, molto leggero, che tiro sul Windows Server 2016. Lo apro, è un oggetto a sé stante che gira e funziona regolarmente. Per un'altra classe di oggetti, di prospettive, è stato definito invece l'Hyper-V Container, che è un oggetto in cui io praticamente posso andare ad agire su una serie di risorse che sono la CPU, che sono la memoria, perché a questo punto io ho uno shell gestito non più dal sistema operativo, ma dall'hypervisor in maniera praticamente totalmente autonoma. Scusate. Perché questo? Perché l'equivalente del mondo Linux, a seconda della tecnologia che uno sceglie, consente questi aspetti. Lo stesso Docker ha questo tipo di funzionalità, sono delle funzionalità molto interessanti, li accomunano un po', sotto la mia opinione, alla macchina virtuale nuda e cruda, però sono dei contesti isolati molto più interessanti, dove la parte di virtualizzazione consente il trimeraggio delle risorse fisiche, cosa che purtroppo l'infrastruttura del server Windows non ti consente direttamente. Dal punto di vista Windows invece è un oggetto importante perché consente di avere un ambiente isolato, poi lo vedremo anche direttamente nel demo, la costruzione di un sistema totalmente isolato che si basa sul sistema Windows, in cui faccio girare qualcosa, e questo qualcosa non c'entra assolutamente niente col sistema operativo. Ancora di più, vedremo come agendo dentro il container io cancello file, metto file senza andare a impattare sul sistema operativo stesso. Andiamo avanti comunque, che purtroppo il tempo è tiranno.
Esatto.
Cosa usa un container? Allora, questo è un elenco delle varie tecnologie che avete a disposizione e che sono state utilizzate come base per costruire i container. Quindi abbiamo tecnologie relative al file system, la gestione delle virtualizzazioni. Non un caso che ho messo anche VirtualBox, che è una tecnologia di virtualizzazione, ma in taluni scenari e per taluni sistemi è una cosa che viene utilizzata. lo stesso, il vecchio CHRUT, i C-Groups con cui io vado a gestire le risorse un po' più di basso livello a livello di kernel, l'Hyper-V,
Insomma, c'è tanto come tecnologie che si possono implementare e che alla fine lavorano dentro al container.
Lo scopo di questa slide è anche farvi notare che Linux non solo è partito in anticipo per una serie di esigenze contingenti, ma ha sviluppato nel tempo anche una serie di strumenti che il mondo Microsoft invece in questa situazione, in questo momento, sta cercando di risviluppare, adattandole alla loro tecnologia. Perché lo scopo finale di un container nel mondo Windows non è semplicemente di importare e di includere un tipo di tecnologia, ma fornire dal punto di vista di Windows le stesse funzionalità e gli stessi vantaggi che già vengono utilizzati in alcuni contesti specialistici del mondo open source. Qui abbiamo come è realizzato un container e qui ho puntualizzato la namespace isolation. Detto in poche parole, io faccio vedere solo un pezzo del mio file system e né più né meno questa cosa qui. Qui è un'implementazione nel mondo Linux che si basa su LXC, che è il tool principale di riferimento per il concetto container su Linux, da cui Docker è partito. Qui invece vediamo Windows Container Architecture. Che cos'è un container secondo Windows? Come è realizzato? Come vedete abbiamo uno scatolone con una serie di strati e una cosa importante è la sandbox. Quando prima vi dicevo che io entro nel container, cancello, metto, tolgo e a un certo punto spengo il container e non succede niente quando lo riaccendo, cioè riottengo lo stesso container. È perché tutte le mie modifiche vengono concentrate nella sandbox e a seconda di come apro il container sono io che decido se andarle a preservare oppure escluderle. Qual è il vantaggio? Se io voglio fare una serie di esperimenti senza costruire una macchina virtuale, lavorare con gli snapshot, che date le dimensioni in gioco, sono cose che mi fanno perdere tempo. Qui mi apro una macchina virtuale, faccio quello che voglio, la chiudo, la riapro, ce l'ho come prima.
Quindi diciamo che alla fine i container sono come delle macchine virtuali, ma non sono delle macchine virtuali nel momento in cui non ci danno tutto quell'impatto di installazione, configurazione, gestione, peso a livello di risorse, RAM, CPU e disco, però il vantaggio è appunto quello di poter creare e gestire tutto all'interno di questa sandbox che ci permette di intanto tenere separati i vari livelli e poi di aumentare la sicurezza, perché è una sandbox, non è tecnicamente accessibile, salvo poi configurazioni fatte lato host container, però non è accessibile dal mondo esterno se non su quello che io dichiaro. È separata dalle altre, quindi non c'è il rischio che un container usi le credenziali per scalare verso un altro, quindi è un modo per rendere più sicura l'esposizione di determinati workload, perché i container non sono per tutti comunque.
No, no, decisamente no. L'altro vantaggio, sperimentazione. Se io voglio, spesso abbiamo tutti noi l'esigenza di provare, di sperimentare, immediatamente non abbiamo la percezione di quello che si può fare con un tipo di tecnologia, con un prodotto software. Questo mi consente di sperimentare senza danni, perché nell'istante in cui l'immagine di riferimento che ho ottenuto, che è il mio deploy, me la tiro su, ci gioco dentro, faccio una serie di cose e poi praticamente la spengo, la riapro, la ritrovo come era prima. Significa che io virtualmente su quell'oggetto lì faccio quello che voglio, perché nell'istante in cui rovino tutto e quindi sto in una situazione in cui non so tornare indietro, la spengo, la riaccendo e c'ho di nuovo tutto.
Perfetto, fantastico, è il sogno di ogni.
Eccoci qua, andiamo avanti. In questa immagine invece vado a identificare e a farvi vedere le differenze principali tra il concetto di Windows Container e l'Hyper-V Container. È tutto qua. Questo è il sistema operativo, questi sono i container isolati, per cui sono degli oggetti che non comunicano tra di loro e non comunicano con un sistema operativo. Condividono questo strato che è comune a tutti. che è quello che fa funzionare l'oggetto, ma sopra non si parlano tra di loro a meno che non comunichino attraverso i canali di rete che definisco io.
Certo.
Qui invece abbiamo che cosa? La parte di Hyper-V Containers, dove la virtualizzazione mi consente di andare a gestire un proprio kernel, un proprio IO, una propria CPU, una propria RAM. Questo per consentire un maggior trimming delle risorse che il container ha a disposizione. Una delle critiche più forti che ho sentito recentemente sull'approccio a container è il fatto che io apro un container, il processo parte e non riesco a limitare la memoria. Per cui a un certo punto, se il software interno è mal fatto, non gestisce bene questa situazione, trovo la macchina che scoppia. Questa soluzione qui mi consente di riparare, mettere una pezza a questo problema e continuare a far girare tutto nella maniera più opportuna.
Perfetto, giusto per dare un dovere di cronaca, gli Hyper-V container saranno disponibili con la TP4, quindi sarà necessario avere l'ultima build che in teoria potrebbe essere rilasciata oggi perché già hanno rilasciato i primi bit di System Center TP4, quindi secondo me oggi potrebbe essere rilasciata la TP4 per Windows Server 2016, ma la base di tutto questo è la Nested Virtualization. Quindi il fatto di poter far girare una macchina con Hyper-V a bordo all'interno di un host che ha già Hyper-V, quindi quello che fa SX da diverso tempo, adesso sarà disponibile anche in Hyper-V 2016, è già disponibile in Windows 10 con la TriShow 2, è stato reso disponibile, quindi il concetto degli Hyper-V container si basa sulla Nested Virtualization, quindi ancora qua, probabilmente massimo un giorno e si potrà sperimentare, si potrà configurare soprattutto. Altra nota a chiusura, poi andiamo avanti con le slide. È possibile switchare da Windows Container ad Hyper-V Container senza problemi, a patto che il container sia spento. Però è possibile fare questo switch anche dopo aver deployato il container. Magari appunto io mi accorgo che ogni tanto in alcune condizioni ci può essere un utilizzo eccessivo della RAM, che mi porta via risorse agli altri container, non faccio nient'altro che spegnerlo, trasformarlo in un Hyper-V container, definire quelle che sono le sue soglie e farlo ripartire senza problemi.
Guarda Silvio, non ti nascondo che quando ho letto l'articolo che hai pubblicato recentemente ho iniziato a friggere, non vedo l'ora di poter scaricare l'immagine e costruire una nuova macchina su cui fare esperimenti.
Magari oggi quando sei in treno avrai già la build scaricata.
Speriamo, sono su un Frecciarossa, speriamo che la wifi regga. Quando uso un container, vediamo in che contesti. Allora, applicazioni legacy, cioè vecchie applicazioni che voglio tenere in piedi, come dicevo prima. Voglio fare dei test, c'ho la necessità di fare dei deploy veloci. Uno degli aspetti più importanti e più affascinanti che mi ha sempre interessato dal punto di vista Docker e container è le architetture microservice, quindi la possibilità di non avere più un oggetto unico che mi fa tutto, ma tutta una serie di blocchettini che io accendo, spengo, gestisco, ciascuno con la sua funzionalità specifica. Eterogeneo hardware, che significa al momento attuale quanti sistemi di virtualizzazione dipendono dall'hardware e girano solo su hardware certificato. Docker e Windows Container non hanno questo tipo di esigenza. Io installo Windows, se Windows gira lo tiro su e via. Continuous integration, questo è un aspetto un po' più da dev, però ci sta, nel senso praticamente ho la necessità di cambiare molto velocemente il contenuto applicativo dei miei container. È uno strumento molto utile. Heterogeneous OS, questa voce l'ho messa appositamente perché fa parte un po' della vision che ho recepito da Microsoft. Io non voglio avere a disposizione un oggetto che sta da solo con se stesso, ma io vorrei avere a disposizione un'interfaccia che giro sul sistema operativo che ben conosco, che mi consente di gestire container anche in altri sistemi operativi, semplicemente perché potrei avere necessità di risorse in un'architettura microservice che girano meglio su altri sistemi operativi e non su Microsoft. E contemporaneamente ho la stessa esigenza. Per potrei avere necessità di avere applicativi che girano in maniera molto efficiente in Aspix, e io l'Aspix non è detto che riesco ad averlo in maniera semplice e facile nel mondo Linux. Io potrei avere un'unica infrastruttura Linux, dovrei avere bisogno di una macchina di appoggio Windows su cui aprire container Windows dove far girare i miei software Aspix che risolvono i miei problemi. Alta densità di servizio, questa la do un pochino per scontato, perché? Perché avendo la possibilità di costruire tutti i sistemi isolati, l'unico mio limite per aprire è disco, RAM e CPU.
Certo.
Ma in questa situazione, rispetto alla macchina virtuale, significa che se con l'hardware che ho apro 10 macchine virtuali sullo stesso oggetto fisico, apro 100 container.
Certo.
È molto diverso l'approccio. Ovviamente non pretendo di dire che praticamente questa è la panacea di tutti i mali. Ricordatevi sempre, i container, Docker, questo tipo di oggetti, ed è il messaggio che vorrei trasmettervi, vanno contestualizzati, bisogna esaminare il problema, vedere quale delle tecnologie disponibili lo risolvi in maniera appropriata e soddisfacente. Andiamo avanti. Allora, qui vado a confrontare che
La differenza tra un hypervisor e un
è un
container.
container. Allora, quali sono gli aspetti buoni di un hypervisor? La security. Ho costruito un oggetto chiuso. Ed è né più né meno come se fosse un sistema fisico. È indipendente dal sistema operativo. Apro un Hyper-V, ci posso mettere Windows, Linux, qualsiasi cosa, basta che l'hardware virtuale ha i device, anzi, il sistema operativo ha i device driver, per l'hardware virtuale ci colloquia correttamente.
Certo.
Ho un ambiente grafico. Purtroppo i container non hanno questo vantaggio qui. Se io devo tirare su, tanto per non usare i soliti esempi, un Ubuntu desktop, perché devo utilizzare un software che mi gira solo in grafica su Ubuntu?
Non è il mondo esatto. Diciamo che i container si prestano per tutto quello che concettualmente è già definito, non richiede configurazioni particolari, cioè deve essere, se è un servizio deve essere un servizio scritto a riga di comando, se è un processo non deve avere un'interfaccia grafica, vabbè il sito web lo diamo per scontato che è già il sito web, però non è un qualcosa dove dici io creo il container, poi entro nel container in desktop remoto e lo configuro.
No.
No, cioè è un, per quello dicevamo che non è per tutti, perché è qualcosa di definito, confinato, perché comunque la piccola azienda non creerà mai il suo sito web dentro un container, ma userà AES, ma è un mondo di microservices che in alcuni scenari, anche nel panorama italiano, ha il suo perché. Bisogna capire bene prima cosa devo farci col container. Non
Sì.
è, non mi faccio prendere della foga del, ah, c'è il container, usiamo il container per
No,
tutto.
però allacciandomi a questo, la piccola azienda che ha già la sua struttura all'interno il suo sito web all'interno dell'IIS, potrebbe anche valutare di dare un container, che è un oggetto più gestibile, a un suo consulente per fare il restyling.
Certo,
In
certo.
questa maniera il consulente ha sul suo portatile solo il sito, lo prova, lo sistema, lo aggiusta in modo tale per la configurazione
Esatto.
dell'IIS all'interno, l'azienda non interrompe il servizio, a un certo punto che cosa farà? Quando tutto funziona, lo riscrive sopra il suo IIS, perché il problema di fondo qual è? Il container è bello, ma a livello prestazionale nessuno mi garantisce che è un oggetto che reggerà la botta. Una piccola impresa potrebbe avere anche un sito con molti accessi in talune situazioni. Non è detto che il container è la tua. Però un container per un accesso singolo da dare al mio consulente che mi risistema, mi aggiorni il sito, soprattutto nell'ottica di avere un sito dinamico. Uno dei problemi per cercare di acquisire traffico è anche il fatto di non fare un sito che è sempre quello negli anni, ma che cambi,
Dovrebbe
dovrebbe essere.
essere. Ok, allora abbiamo visto quindi qual è il
Sì.
confronto tra hypervisor e container. Next step?
Vediamo, finiamo con la parte, diciamo così, negativa, che
Negativa.
sono purtroppo un sacco di storage, i backup Stendiamo un velo pietoso, l'hardware in pepe, troppi tool. Perché ho messo troppi tool? I container esistono come un concetto da tanto tempo. Tante persone hanno dato la loro versione di container. Dal mio punto di vista, questo, nel periodo in cui ho cercato di esaminare e di conoscere questo mondo, è stato uno svantaggio. Avere tante scelte, come per esempio andare dal pasticcere e avere una scelta immensa, è controproducente perché ti fa perdere tanto tempo. Mi rendo conto che è flessibile avere tanti tool, però questa flessibilità la paghi in tempo tuo. Spesso e volentieri noi non abbiamo a disposizione tanto tempo per esaminare tutti gli scenari. Avere pochi scenari, pochi tool, ci aiuta perché ci rende più efficienti. Andiamo
Certo.
avanti comunque che, come al solito, il tempo è tiranno. Dove uso un container? Questa slide molto rapidamente mi dice le strutture Cloud che mi consentono di utilizzare un container, i sistemi operativi, quindi on-premise a casa, come me lo uso? Posso usare un Ubuntu, Server 2016 ci sta lavorando e migliora ogni giorno che passa, Boot to Docker è stata una delle prime soluzioni per mettere sul proprio desktop un Docker, FreeBSD,
Comunque ci
CoreOS.
sono, c'è tutto, il mondo Microsoft, il mondo Linux, c'è anche Amazon, quindi direi che è una piattaforma consolidata e utilizzata, non è una cosa solo di Microsoft che uno dice ah, la uso con Windows Server e poi non la posso riutilizzare o soprattutto muovere altrove.
No, la tendenza ormai è quella di avere una struttura che è worldwide. Questo è una serie di comandi che mi consentono di usare direttamente i container. Vediamo da shell su Linux come definire un container Ubuntu, definendone anche la distribuzione. Vediamo in Windows PowerShell, magari è un peletto più complicato, vedete, l'ho dovuto mettere su due righe. Docker è un po' più sempliciotto, ma vedremo nella demo che la differenza si sente
Ok.
tra dettaglio e semplicità. Abbiamo la possibilità di lavorarci in Azure tramite Azure CLI, oppure Google ci mette a disposizione Kubernetes. Io ho provato a usarla, ho colloquiato anche con un po' di amici che lavorano in Google. Francamente l'ho trovata una soluzione molto orientata alla ricerca. Diciamo così, sono degli strumenti estremamente potenti. Le risorse che vengono messe a disposizione sono immense, ma devi acquisire una fortissima competenza per utilizzarle. E anche questo, se non c'è tanto tempo, è un
Certo.
ostacolo. Purtroppo la potenza richiede anche controllo. Perché uso un
Vabbè,
container?
già abbiamo visto, quindi possiamo andare un po'
Un
più
po' più
veloci
veloce,
perché.
volevo sottolineare una cosa, perché questi esempi qui sono esempi di
Sì,
vita reale, nel senso che
esatto.
questo oggetto qui l'ho fatto, ma ha risolto un problema che era compilare un software in Java fornito in sorgente con le indicazioni da Maven, che è un sistema di compilazione e gestione del sorgente abbastanza complicato.
Non voglio sapere,
È meglio, meglio,
non
c'è
voglio
chi lo
sapere.
definisce il mal in terra, per dirti.
Esatto.
Io ho risolto il mio problema con quest'ultimo comando qui, che si attacca a dove ho il sorgente e poi a quel punto praticamente alla fine mi produce uno zippone che mi contiene l'applicazione installata. Anzi, scusate,
Perfetto.
l'applicazione eseguibile da installare. Io mi sono fatto internamente in ufficio un blob, scusate. A me piace molto Ghost, non mi piace tanto WordPress. Anche qui è un comando. Ce l'avevo aperto, me l'ho configurato e lo uso. Testare una configurazione per NAJOS. Devo attaccare i miei domain controller al NAJOS della mia struttura? Non sperimento sul NAJOS della struttura.
No, no,
No, no,
peccato.
non sono così coraggioso. Ho preferito aprirmi un NAJOS dockerizzato e su quello sto facendo esperimenti. Capite? Vi posso garantire che queste cose le sto facendo in questo istante.
Perfetto, quindi diciamo che non è fuffa mediatica.
No, decisamente no. Qui vediamo come è implementato,
Vabbè.
l'immagine qui l'ho messa ed è molto veloce, così
Troppi elementi per me, già è troppo complicato.
concetti, i nomi dei prodotti che risolvono quei concetti. Ve li lascio così come per cultura generale, così capite anche la complessità di orientarsi in questo mondo.
Sì, ci sono, comunque ci sono tante. Però alla fine parliamo di di container, parliamo anche di Docker, Windows Container, IPv Container. Quale scelgo? Scelgo Docker, scelgo il container.
Ma
Scelgo
guarda,
Windows, scelgo Linux.
allora io ti posso dire questo, al momento attuale Windows non lo consiglio come scelta per un motivo molto semplice, è una beta ragazzi, non possiamo pretendere che hanno iniziato a lavorarci nel 2014, non aspettiamoci l'impossibile dai ragazzi Microsoft. Però considerate anche un'altra cosa. Microsoft sta facendo questo sforzo così grande per fornire la sua tecnologia nel mondo container. Docker, se vogliamo dirla tutta, e spesso e volentieri vedo che i due concetti, i due nomi vengono usati a proposito, è un'interfaccia che semplifica l'approccio al container. Avete visto il comando LXC per aprire semplicemente un container banale? Se io voglio fare un mio container che c'ha dentro tutta una serie di cose, è un aspetto molto complicato che investe molto del mio tempo. Docker facilita questo, la grossa differenza è questa qui. L'altra cosa fondamentale è che quella che io consiglio su cui fare investimenti, quantomeno iniziare a prendere confidenza, la mano con lo strumento, è una macchina Linux con Docker a bordo, perché in questa maniera posso sperimentare sia il concetto di dockerizzazione. Quindi ho molto facile la build, ho molto facile il deploy e posso iniziare a sperimentare anche il concetto di trimming delle risorse, perché il Linux Docker mi consente di fare questo con delle opzioni molto banali. Purtroppo questa è una cosa che con Windows arriverà e io non vedo l'ora che arrivi, perché è molto importante.
Però diciamo che il know-how che io mi faccio su Linux poi lo porto su Windows, quindi è vero, lavorando con i Docker, lavorando con i container, devo imparare due o tre comandi in PowerShell, ma la creazione è banale, perché l'abbiamo visto qual è il commandlet, poi si entra dentro la macchina al container e essendo una macchina Windows si usano le commandlet già conosciute, quindi anche lì è un know-how che già abbiamo. Dobbiamo attivare AES, la riga di comando, il commandlet è sempre enable Windows feature, quindi non è che devo usare cose diverse. Quindi diciamo che c'è anche un continuo di quello che già abbiamo appreso.
Ed è quella la cosa veramente importante. Infatti lo ribadirò anche sul mio intervento prossimo su Docker. Qual è l'altro consiglio? Windows Container, se voi siete sicuri che la strategia della vostra azienda è lavorare con Microsoft, non perdete tempo con Docker. Lavorate direttamente in PowerShell, perché è una cosa che già conoscete, è una cosa che avete già a disposizione. Se non prevedete di avere bisogno di container Linux, è inutile che lavoriate Docker su Windows, a meno che non volete semplificare le
Certo.
cose. Usate quello che conoscete. È molto più semplice, è molto più immediato e soprattutto è più gratificante. Io lo spero diventato sulla mia pelle. Guardate, la cosa veramente importante quando approcciate queste cose abbastanza di ricerca è appunto il fatto di avere a disposizione qualcosa che vi gratifichi subito, altrimenti ne perdete interesse. E questo è quello che è successo a me.
Facciamo qualche demo?
Sì,
Andiamo
ultima
direttamente alle demo?
slide
Sì.
rapidissima, che è l'Open Container Initiative, e l'ha fatto vedete i membri fondatori. Questo qui è un organismo che sta cercando di standardizzare il concetto di container, in modo tale che tutti usano la stessa cosa. Ed è
Perfetto.
importante.
E sarebbe anche una delle prime volte.
Allora, a questo punto passiamo sulla parte demo.
Sì.
Come vedete, ho un mio 2016 virtualizzato a cui mi sono collegato via remote desktop per comodità. Qui ho, tanto per farvi vedere che non è fuffa, già preparato una macchina dockerizzata, adesso mi farai gli scherzi, sono sicuro.
Anche se tanto di Docker ne parleremo
Eccoci
comunque
qua, per
nell'altra sessione, però giusto per far
far
vedere
vedere che
appunto.
funziona. Questo è quello che vedo su C2 punti, esco dal container. Che cosa so, c'ho sul mio C2 punti? È diverso. Sono due C2 punti diversi, quindi sono
Certo.
due macchine.
È una
Cosa?
virtual, diciamo che se proprio vogliamo banalizzare, stiamo virtualizzando un contenitore.
più né meno.
Sarà contento Nicola che parliamo di virtualizzazione stile Apple Vision.
Sì, è vero, è vero, è vero. Allora, vi faccio vedere alcuni command let in modo tale che vi potete un po' orientare e organizzare. Vabbè, questo è immediato.
È Dimitri di
Scusate.
PowerShell.
Eccoci qua. Ok, scusate. Ecco qua. Questi sono i container che ho all'interno del mio sistema. Che cosa? No, anzi, ho usato il termine sbagliato, scusatemi, correggo. Queste sono le immagini che posso utilizzare per fare il deploy dei container dal mio sistema già presenti. Ovviamente di base ho Windows Server Core, che quella è un core, quindi linea di comando, punto.
Ovvio.
Non
Non
immaginatevi niente di più.
posso usare, giusto per, non posso creare un container con la full, posso crearlo però col nano. Quindi esiste la possibilità di creare le immagini all'interno dei container anche con nano server.
Allora, a questo punto praticamente, dato che il tempo è tiranno, vado subito con la mia demo. Allora, mi apro un container partendo dalla server.
Già creato, tra l'altro.
Sì,
Tem
sì.
tempo zero, cioè tempo di creazione pari a zero, quindi se l'avessi dovuto fare con la virtual machine,
Sì,
in
era.
un ambiente fatto bene, con già tutti i processi automatizzati, impieghiamo più o meno 5 minuti. Poi chiaramente parliamo di ambienti non proprio casalinghi, parliamo di
Esatto.
ambienti con dischi ad alte performance, quindi che hanno tempi di risposta bassi. Invece col container, un secondo e abbiamo già creato tutto.
Allora, qui praticamente vado a vedere i virtual switch. Io quando creo un container lo devo attaccare a un virtual switch perché altrimenti se no
Non comunica
non
con niente,
comunicano. E a questo
giusto.
punto guardate un po' che cosa uso per entrare nel container.
Sessione remota di PowerShell.
Che cosa ha fatto?
Secondo me non ha il container, non ha preso il container ID, la variabile col dollaro.
Un po'. Accidenti, cos'è che... Vabbè, allora andiamo avanti. Perché non me l'ha preso?
Hai fatto partire il container?
In teoria sì, perché praticamente è questo che me lo crea e la session... Ah no, hai ragione. Silvio, come al solito, è molto più accanto di me e io sono un po', perché sono timido,
È
eccoci
successo un
qua.
sacco di volte anche a me.
Purtroppo nelle demo mi succede
Quindi,
abbastanza spesso.
creazione in un
Sì.
secondo, avvio del container in un paio di secondi, quindi rapidità proprio di quello che è il concetto.
E adesso sta entrando.
Adesso sta entrando
Eccoci
all'interno
qua.
di quello che è il nostro
Vi
container.
faccio notare questa cosa qui. Vedete qui, non so, per PowerShell,
Ancora per la TP3.
ancora per la
È colpa
TP3.
della TP3 quello che vedi qua. Con la TP4 esce il nome del container.
Oh, grazie, grazie, grandissimi. Grande.
Questa è una cosa che ti posso dire mi ha risolto, mi ha
Non lo
dato
metto
veramente
in
molto
dubbio.
conforto anche a me.
Come vedete sono sia...
Però in questo momento tu sei all'interno di un container, quindi quello che potresti fare tranquillamente è attivare il ruolo, come vedo che già avevi preparato la commandlet per installare AES, e qui c'è un indirizzo IP
Che non è quello del
che è
server.
nattato perché il container host, quando viene generato, crea al suo interno una network dedicata che utilizza da NAT per mettere in comunicazione i container con il mondo esterno.
Esatto.
Però è giusto dire che volendo, in fase di creazione del container host, possiamo utilizzare il DHCP aziendale. Dal mio punto di vista non mi piace perché espongo a livello di sicurezza.
Questo è normale, questo è TP3,
Sì.
sappiatelo,
Lo fa.
fa così.
dicevo, se io creo 100 container, devo usare 100 IP interni. Aumento il rischio di quella che può essere l'esposizione del servizio. Potenzialmente, se faccio uno scan della rete, trovo tutti i container. E quindi perdo nella logica.
Oltretutto consumo risorse.
Consumo risorse. Cioè.
Cioè io anche a questo aspetto qui, magari in un contesto SO è sottovalutato, però un fatto di sovraccaricare un DHCP server in questa maniera, può creare anche dei servizi. Cioè, io ho aperto 100 macchine, anzi scusate, 100 container e ho rubato 100 IP, ma arriva l'amministratore delegato, attacca il suo portatile e non naviga.
Vabbè, ma lui non conta un granché, cioè, alla fin fine è l'IT Pro, è la persona più importante all'interno di un'azienda, è quello che fa funzionare tutto. Però appunto, tornando al discorso del container lato Windows, è giusto ricordare che quello che stai facendo tu adesso, ovvero la creazione, la configurazione di un container, può essere poi esportata. Perché se io ho bisogno di riutilizzare il container n volte, mi faccio un template che ha già dentro AES configurato, il sito web già inserito, tutto quello che mi serve, Java nel caso ne avessi bisogno, mi creo il template e ogni volta che ne ho bisogno uso il commandlet che hai fatto vedere prima, dove gli dico qual è l'immagine da utilizzare, tempo un paio di secondi e il mio container è già pronto.
Avete notato, io ho installato IS, ci ho messo molto di più rispetto del container.
Certo.
Non è una cosa.
Quindi creare tra l'altro un modello, un template con già a bordo AES ci rende la vita sicuramente più facile che di fare in mano ogni volta le stesse operazioni.
Come vedete, il mio ruolo è running.
È running, assolutamente.
A questo punto praticamente aggiungo.
Devi uscire dalla sessione o lo fai da dentro?
No, devo uscire perché
Esatto.
grazie che me lo ricordi perché. Ah, scusate.
Quello che stai facendo vedere in pratica serve.
Allora, il discorso è questo. Io la macchina al momento ce l'ho isolata, è dentro. E
Certo.
devo metterla in comunicazione col mondo esterno perché sennò ha poco senso avere un sito web che non posso spogliare.
Sì.
E questa commandlet mappa la porta 80 di questo IP direttamente sul container che ho definito, per cui quello che è il, diciamo così, il processo, il ruolo che nascondo sulla porta 80 nel container è esportato verso la porta 80 esterna.
Quindi quello che stiamo facendo adesso è una cosa a due, diciamo a due step, ovvero stiamo esponendo la porta, stiamo abilitando il NAT sulla porta 80 per dire tutte le chiamate che arrivano su questa porta al lost container devono essere girate al container che ha il NAT 172.16.02.
E come vedete, io ho aperto il mio coso.
Dove AES non è presente sul lost container, è
No.
solamente dentro al container stesso.
Esatto. A questo punto, vediamo se mi riesce una cosa proprio improvvisata ieri sera per farvi vedere che non sto raccontando della fuffa. Allora, rientriamo un attimo nel container. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccoci qua. Allora, forza, eccoci. CT, C2 punti, CT, NetPub. Queste sono cose che riconoscete,
Sì,
immagino.
dai, questo
Allora,
fino a qua ci arriviamo. Vediamo se ti riesce.
Questo ah no, sì, giusto, scusate. Questa cosa in PowerShell non può funzionare, ma qui dovrebbe funzionare. Allora, copy con start.html. Perché non mi va, accidenti?
Secondo me devi mettere prima la IS start oppure meno o qualcosa.
Allora, aspettate un attimo anche. Cavolo.
Vabbè, dai, non
Vabbè,
fa niente.
comunque
Volevi
niente.
fare una customizzazione
Sì, nel
del
senso volevo
container.
mettere il logo di. Però un'altra cosa la posso far vedere. Al posto della pagina standard volevo mettere il logo
Vabbè.
del sito online. Purtroppo non mi è riuscito in maniera molto semplice, ma un'altra cosa la posso far vedere però. molto rapidamente, ci abbiamo ancora un minuto, se io esco dal container e gli dico praticamente, scusate, con la fretta, stop my container. Io qui sto facendo lo shutdown del container. Il container è spento. Il sito non lo raggiungo più.
Eh no, perché essendo spento il container automaticamente vado a inibire tutti quelli che sono gli accessi. Negli ultimi 30 secondi ricordiamo una cosa importante, relativa ai container. Quando noi creiamo un container, gli assegniamo sempre un indirizzo IP dinamico. Attualmente non esiste la possibilità di rendere statici gli indirizzi IP nattati, attualmente. Poi nel futuro non, onestamente non lo so. Cosa significa? Che se noi creiamo una regola di NAT come quella che vi ho fatto vedere Giuliano, il rischio è che quando abbiamo due container e magari invertiamo il processo di accensione, potrebbero essere invertiti anche quelli che sono gli IP. Questo significa che se esponiamo un sito web e il puntamento va dalla parte sbagliata, il sito non viene reso disponibile. All'interno del sito windowserver.it trovate un articolo che ho scritto io, che ho pubblicato un paio di giorni fa, dove c'è un link all'interno della TechNet Gallery, dove ho pubblicato alcuni script in PowerShell che servono per avviare il container che è spento, va andando a leggere quella che è la configurazione dell'IP e andando a riconfigurare il NAT. Quindi quello che facciamo materialmente è fare in modo che se l'IP del container cambia, lo script va a ricalibrare quello che è il translator del NAT all'interno dell'host container.
Sì, ti garantisco che farla a mano è fonte d'errore e ci ho sbattuto un po' il naso in diverse occasioni.
E non è il massimo.
Ti rubo un secondo, anche perché avevo visto che siamo fuori tempo e penso che mi picchierai per questo, per farvi vedere. Abbiamo aperto tre container che sono in stato off in questo momento. Abbiamo due immagini. Il discorso che facevi prima, io alla fine della fiera mi sono generato un'immagine IS demo, che ho derivato installando il ruolo IIS da Windows Server Core, in modo tale che non devo rifare tutta la procedura tutte le volte, ma la apro e a questo punto poi inizierò a mettere il sito all'interno del container tutte le volte che mi serve.
Perfetto, ok. Allora, direi che abbiamo finito.